Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Benvenuto, fratello mio.
Benvenuta, sorella mia.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
Ragazzi, i vostri amici di scuola sanno che venite al catechismo, lo sanno, vero, i vostri amici che venite al catechismo, e i vostri zii, i vostri cugini sanno che venite al catechismo, e i vostri genitori naturalmente lo sanno che venite al catechismo, vi accompagnano loro. Vi posso dire una cosa? Voi rendete una grande testimonianza, voi siete dei veri testimoni dell'amore che Gesù ha per noi. E infatti è una cosa importantissima, perché voi in prima persona portate la parola di Dio tra la gente, un po' come sta facendo la missione popolare parrocchiale, giunta oramai alla settimana del confronto tra i laici della nostra parrocchia e le persone che vivono nella zona Pescara Nord. Inoltre vi ricordo che oggi è la 57esima giornata mondiale per i malati di lebbra. Questa giornata mondiale per curare queste persone che hanno una malattia bruttissima fu istituita da Raoul Follereau, giornalista e poeta francese, e quest'anno ha come tema quello che si legge ai piedi dell'altare. Salviamo la bellezza dell'uomo dalla lebbra.
Questa giornata noi viviamo una riflessione sul tema della lebbra e quindi preghiamo per i nostri fratelli lebbrosi. Durante questa celebrazione eucaristica vogliamo chiedere perdono al Signore per le volte in cui abbiamo diffuso un'altra lebbra, la lebbra della solitudine. All'inizio di questa celebrazione eucaristica riconosciamoci peccatori per le volte in cui con i nostri atti, con i nostri atteggiamenti, con una determinata impostazione della nostra vita abbiamo creato solitudine nel nostro mondo, nel mondo in cui noi viviamo.
Signore, che nell'Eucaristia effondi in pienezza lo Spirito per edificare e riunire la tua Chiesa.
Abbi pietà di noi.
Preghiamo. Dio grande e misericordioso, concedi a noi tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Le persone che hanno potuto sperimentare l'amore di Dio sono state tantissime, già tanti e tanti secoli fa. All'inizio, sapete, prima della nascita di Gesù, chi è che faceva conoscere Dio agli uomini? Erano i profeti, e infatti in particolare il profeta Geremia, come ascolteremo nella prima lettura, ha sentito proprio la voce di Dio e Dio gli diceva: io ti conosco da sempre, ti conosco da quando stavi nella pancia della tua mamma, fidati di me, credi in me, io ti salverò.
E non ti ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
Ragazzi, quasi tutti voi siete bravi a scuola, siete bravi a studiare, siete bravi a giocare a pallone maschietti, sono brave a ballare le signorine, siete bravissimi. San Paolo però nella seconda lettura ci ricorda: ragazzi, potete essere bravissimi a pallone, potete essere bravissime ballerine, potete conoscere tutto, ma tutto questo è niente se non avete la carità, cioè se non amate davvero gli altri. E proprio come ci dice San Paolo, la carità tutto scusa, tutto crede, tutto spera e tutto sopporta.
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero.
Ragazzi, allora l'impegno per questa settimana qual è? È quello di far conoscere sempre Gesù alle persone che ancora non lo conoscono, ma soprattutto è quello di esercitare la carità. In che modo? Amando davvero gli altri e compiendo opere di bene.
Senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, ogni mia parola.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose loro: certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarno, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: in verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non ad una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore.
Vi ricordate il Vangelo di domenica scorsa? No, bravo, viva la sincerità. No, sapete, il Vangelo di domenica scorsa ci raccontava di Gesù che, come ogni sabato, si era recato in sinagoga per la preghiera e aveva aperto un rotolo su cui c'erano scritte delle parole di un profeta che si chiama Isaia. Appena lesse, dopo aver letto quelle parole, disse alle persone che erano presenti: quello che oggi abbiamo appena ascoltato si avvera, perché il profeta Isaia sta parlando di me. In pratica Gesù si autoproclamò figlio di Dio. Io sono veramente il Verbo. Che cosa succede? Il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi è la continuazione del Vangelo di domenica scorsa. Le persone che allora hanno ascoltato gli hanno chiesto: se sei veramente il figlio di Dio, fai anche tu gli stessi miracoli che hai fatto negli altri posti dove sei stato. Ebbene, la risposta del Signore non è tanto carina, dice no, perché dice: voi non riuscirete mai a vedermi veramente come il figlio di Dio, ma mi classificate come il figlio di Giuseppe. Cioè, non volete veramente capire chi sono, a voi interessa soltanto i miei miracoli, ma non perché sono il figlio di Dio. E quindi le persone si arrabbiano e cosa fanno? Lo vogliono portare su un ciglio di un monte per buttarlo giù. E lui scappa, se ne va via. Tiene testa. Perché vi ho raccontato, vi ho ripetuto un attimino quello che ci ha detto il Vangelo? Perché a volte, non dico che anche noi mettiamo il Signore sul ciglio di un burrone, non sia mai, c'è qualcuno che lo vorrebbe fare? Qualcuno di voi vuole buttare Gesù da un burrone? Niente, bravissimo. Però a volte ci accorgiamo che il nostro cuore va in contrasto con quello che veramente il Signore vuole. Facciamo un esempio semplice. Mica è giusto dire le parolacce, no, però le diciamo. Gesù ci invita ad essere delle persone pulite, belle, però a volte il nostro cuore fa il contrario, cioè diciamo le parolacce. Ecco, c'è questo contrasto tra quello che Lui desidera da noi e quella che è la nostra risposta. Ci accorgiamo che anche noi, nelle nostre piccole cose, non riusciamo a tenere, diciamo, le promesse, ad essere fedeli a qualche insegnamento. Però non c'è problema su questo. Sapete perché? Possiamo cercare sempre di sforzarci e di fare meglio, ma da parte sua ci sarà sempre il perdono e la comprensione e a dire: non ti preoccupare, io però ti invito a migliorare sempre di più. Quindi da parte sua c'è sempre un atteggiamento di perdono e di misericordia. Quindi sa che a noi ogni tanto scappa la parolaccia. L'importante è che ci impegniamo ad evitarle e a toglierle del tutto. Questo è un esempio per farvi capire che anche noi, se non proprio Gesù lo portiamo sul burrone, però anche noi andiamo, ci mettiamo in contrasto con Lui, perché sorge una differenza tra noi e Lui. Parliamo adesso di noi. Quando ci capita di incontrare una persona un po' diversa da noi, perché ci sembra un po' strana, un po' buffa, o perché non appartiene, non so, al nostro paese o viene da qualche altra parte, qual è l'atteggiamento che abbiamo? Possiamo avere all'inizio un po' di diffidenza, restiamo un po' sulle nostre, perché non sappiamo chi è l'altro. Quindi creiamo una distanza, soprattutto quando l'altro è molto diverso da come sono fatto io. Prima Morena all'inizio vi ha citato un nome straniero, Raoul Follerot, che è uno scrittore, poeta francese. Che cosa ha fatto quest'uomo nella vita? Si è impegnato per la sensibilizzazione dei lebbrosi. Sapete chi sono i lebbrosi? L'avete mai visti? No. Qui in Italia non ci sono, però nei paesi poveri ci sono. La lebbra è una malattia molto brutta, che non è una semplice febbre, è una malattia che è molto grave, bravo. Se qualcuno ce l'ha, e quindi stiamo parlando delle differenze, lo mandiamo via. Sì. Sì, una malattia molto grave, come diceva Carmine, tanto grave che ci trasfigura, nel senso che ci cambia anche il volto, da belli che siamo ci fa diventare brutti. Allora le persone che vedevano i malati di lebbra molto molto tempo fa, sapete che facevano? Come dicevano Carmine, li mettevano tutti in un posto, li allontanavano per paura. Raoul Follerot iniziò una sorta di, chiamiamo pubblicità per farvi capire, di sensibilizzazione per aiutare queste persone. E oggi siamo arrivati a trovare la medicina per guarirli. Quindi non c'è più paura verso di loro, ma possiamo farli ritornare belli come erano prima, perché non hanno fatto nulla di male per avere quella malattia. È stata una malattia, come a noi ci capita la febbre. Quando ci viene la febbre abbiamo fatto qualcosa di male? No, ci viene. È un virus, punto. Quello è un virus, è venuto. Quindi possiamo anche noi aiutare queste persone che purtroppo, nella società in cui viviamo, che dovrebbe essere debellata perché è una malattia molto antica, c'è ancora. Quindi quello che diceva questa persona, questo scrittore, non è tanto adesso risolvere il problema della lebbra, perché sappiamo come si risolve e basta pochissimo. Per risolvere il problema della lebbra è di meno di un cellulare. Costa 130 euro. Il cellulare a volte lo paghiamo anche di più. È meno della PlayStation. La PlayStation costa, sulle 200 euro. Per guarire la lebbra ci vuole di meno. Quindi non c'è tanto il problema, non è tanto il problema di guarire queste persone perché c'è la medicina, ma di sensibilizzarci e di capire e di sapere che ci sono purtroppo persone che soffrono ancora così. E Ralph Lelo parlava di una epidemia del bene. Ma se vogliamo utilizzare un'altra parola ancora più grande, perché da un'epidemia non passiamo, visto che andava di moda qualche mese fa, ad una pandemia di bene? Sapete qual è la differenza? L'epidemia è quando io ho per esempio la febbre e ho questo virus e lo passo pure a qualcun altro, benissimo. Se questo mio virus, oltre a passarlo a me, lo passa pure a un bambino che si trova in America, allora quella è la pandemia, perché vuol dire che il mio virus è arrivato anche in un'altra nazione. Quindi perché questo bene, invece di condividerlo tra noi, non lo facciamo arrivare pure nelle nazioni più lontane, ai bambini più lontani? Vi andrebbe? Non vi andrebbe? Non vi andrebbe di fare del bene? Non parlo del virus. Quindi, siamo a posto oggi. Quindi parliamo della, diceva questo, dobbiamo iniziare ad avere l'attenzione verso chi soffre e non aver paura di chi è diverso da noi. Vogliamo scoprire i simboli di oggi?
La maschera è un oggetto usato per nascondere la propria identità. La lepra è una malattia che priva la persona della sua bellezza esteriore. Entrambe mostrano le persone per quello che non sono. Togliere la maschera significa avere il coraggio di mostrarsi per ciò che si è. Combattere la lebbra significa restituire all'uomo non solo la salute fisica, ma soprattutto il rispetto pieno della sua dignità di essere umano.
Vediamo il secondo.
Su Monte Tabor Gesù si è trasfigurato davanti agli apostoli, mostrando loro il senso della vera bellezza, l'amore che nasce dall'unione tra Padre, Figlio e Spirito Santo. Come una nube, tale amore avvolge l'umanità intera. Oggi Gesù chiede a ciascuno di noi di seguire l'esempio di Raoul Follero, che con il suo amore per i lebbrosi è riuscito a diffondere in tutto il mondo una vera epidemia del bene.
Quindi abbiamo bisogno di fare due cose, di avere il coraggio di togliere una maschera, cioè di vedere le persone che soffrono, ma questo vale per qualsiasi cosa, non solo per la lebbra, e due, di sapere che il Signore ci vuole trasfigurati, che significa ci vuole belli, e questa bellezza la possiamo ottenere soltanto se noi diventiamo cercatori di luce, e la luce non è altro che la fede, perché se non c'è fede, non possiamo neanche apprezzare fino in fondo il significato della carità.
Il Vangelo di oggi ci presenta la non accoglienza da parte dei compaesani di Gesù. Normalmente si dice che la non accoglienza da parte degli abitanti di Nazareth nei confronti di Gesù consiste in questo, nel fatto che gli abitanti di Nazareth conoscevano già Gesù, per cui sembrerebbe che sia un motivo legato ad una valutazione che nasce da un giudizio che parte dalla nostra mente. Ho letto alcuni autorevoli commenti di esegeti, parola difficile, per dire coloro che studiano e danno una interpretazione della Sacra Scrittura, i quali affermano che il motivo vero per cui non viene accolto Gesù Cristo dipende da qualcos'altro. Quando a un certo punto dice Gesù, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Per cui è un problema non di conoscenza di Gesù, ma è un problema legato ad una reazione emotiva, l'invidia, per cui gli abitanti di Nazareth sono invidiosi di questo compaesano che ha fatto carriera, di questo compaesano che ha acquistato, potere, che ha vissuto
con successo la sua vita. Per cui il problema, secondo questi esegeti, e mi piace questa interpretazione, il motivo per cui non accolgono Gesù è un problema legato al cuore, non alla mente, non un problema di conoscenza, ma è un problema di invidia. Per cui la riflessione che vorrei fare quest'oggi con voi proprio sulla invidia, l'invidia che è uno dei sette vizi capitali. Per cui le affermazioni, o perlomeno le riflessioni sull'invidia che vorrei offrire a voi, sono fondamentalmente due. La prima, l'invidia è la ribellione all'autorità dell'altro. Parlo di questo perché credo che sia un tema che tocchi la vita di ciascuno di noi. Non so se qualcuno possa dire tranquillamente e in verità che non è mai stato toccato e non viene mai toccato dalla invidia. È un qualcosa che ci accompagna, che sta nel nostro cuore, che, con cui dobbiamo imparare a confrontarci e dobbiamo imparare a controllare e dominare per essere delle persone libere, delle persone al servizio degli altri. Proprio pensando a questo primo punto dell'invidia, il fatto che l'invidia è una ribellione al successo dell'altro, all'autorità dell'altro, alle capacità dell'altro, diceva un filosofo danese, Kierkegaard, il quale diceva che l'invidioso nei confronti dell'invidiato dice questo: tu non sei più importante di me. Dice l'invidioso nei confronti dell'invidiato: tu non sei migliore di me e quindi io mi impegnerò a far di tutto perché tu possa essere denigrato, possa tu essere non ben considerato dall'altro, perché questo è il dramma dell'invidioso. L'invidioso è colui che non riesce ad accettare che un qualcun altro, ad un qualcun altro, venga riconosciuta un'autorità, venga riconosciuta una capacità, la capacità di essere più bravo in qualcosa rispetto a lui. E se noi riflettiamo su questo, noi dobbiamo esattamente concordare e dire che gli abitanti di Nazareth erano invidiosi nei confronti di Gesù, perché non riuscivano ad accettare l'idea che un loro compaesano fosse migliore di loro, che fosse diverso da loro, addirittura che questo uomo, questo bambino, questo ragazzo, colui che è diventato uomo in mezzo a loro, possa essere addirittura il figlio di Dio. Per cui questo crea in loro un movimento di ribellione, per cui si scagliano addirittura contro questo loro compaesano. Che cosa significa questo per noi, concretamente nella nostra vita? Se noi andiamo ad analizzare tanti rapporti che abbiamo, quante volte nel mondo del lavoro esattamente è questa la molla che fa scattare delle ribellioni, degli scontri, delle ostilità, il fatto che l'altro sia considerato migliore di noi, il fatto che l'altro oggettivamente, su alcuni determinati punti, sia oggettivamente migliore di noi. Questa è una valutazione umana. Ma se noi passiamo sul piano spirituale, ad esempio nei rapporti all'interno della Chiesa, noi ci ribelliamo nei confronti anche di Dio, perché mal sopportiamo che un uomo come noi, un peccatore come noi, debba avere autorità su di noi. Faccio un esempio, lo faccio a partire dalla mia condizione. Io potrei mal sopportare che un uomo come me, un peccatore come me, sia il mio vescovo e che abbia autorità su di me. Io potrei questa cosa non sopportarla e quindi vivere un movimento di ribellione che è invidia. È esattamente quello che noi frequentemente facciamo. Non accettiamo che l'altro abbia autorità su di noi. Certo, il Papa è un uomo come noi, è un peccatore come noi, però ha ricevuto da Dio un mandato particolare perché ha, perciò ha una autorità divina su ciascuno di noi, un'autorità che chiaramente sappiamo bene è un servizio rivolto e svolto a favore di tutti i cristiani. E allora dovremmo riflettere su questo, sul fatto che noi a volte abbiamo delle reazioni, delle ribellioni, perché non riusciamo ad accettare che l'altro, come noi, uno di noi, debba essere costituito in autorità su di noi. Questa è la logica della vita, ma d'altronde anche sul piano umano succede la stessa cosa. Ma perché un uomo come noi, eventualmente non sempre limpido anche sul piano della legalità, debba condannarmi o debba giudicarmi? Penso al magistrato. Al magistrato, il quale potrebbe essere anche una persona non completamente pulita, che ha delle zone d'ombra nella sua vita, questa persona legittimamente è colui che dovrà giudicare me. E così via, un carabiniere che a volte casomai non si comporta bene ha il compito di fermarmi e di chiedermi i documenti e di perquisire la mia macchina. Se questo accade già sul piano umano, sul piano spirituale ci sono altre e più profonde motivazioni. L'altra riflessione sull'invidia è la seguente. Noi abbiamo una ribellione, il secondo punto, addirittura a causa dell'invidia può nascere in noi la rabbia, che diventa rabbia nei confronti della persona da noi invidiata. Noi esprimiamo questa rabbia, questa ostilità, in primo luogo sul piano verbale, quando noi non accettiamo che l'altro sia ben considerato. Non so se a voi capita, nel momento in cui si parla di una persona per cui noi proviamo invidia, a volte succede che anche noi diciamo che ha tante buone qualità, però a un certo punto arriviamo al ma. È una persona tanto brava, ma c'ha tanti difetti. E casomai diciamo, è un bravo avvocato, ma poi nel momento in cui si parla di questa persona come di un buon avvocato, dall'altra parte si presenta casomai un altro professionista dicendo questo sì, che è veramente il modello del vero avvocato, per denigrare l'altra persona. Poi può succedere che questa rabbia non sia soltanto verbale, legata al nostro linguaggio, ma addirittura noi possiamo addirittura avere un atteggiamento distruttivo nei confronti delle cose che fa l'altro, o addirittura essere capaci di distruzione della vita stessa. Concludo, perché credo che non sia facilissimo seguire a causa del rumore. Se riesco comunico questa idea. E allora noi dovremmo fare due cose: non gioire mai del male altrui. Qualcuno può dire, ma è mai possibile che noi siamo capaci di gioire del male altrui? Sì, purtroppo, perché non sempre siamo capaci di gioire a fondo del nostro bene, delle cose belle che viviamo, e siamo invidiosi del bene altrui, per cui quando vediamo che viene meno il bene agli altri, noi ci sentiamo più soddisfatti del bene che noi viviamo. Spero che questo passaggio sia chiaro, perché è importante nella nostra vita, cerco di ripeterlo. Noi non sempre siamo pienamente soddisfatti delle cose che viviamo, non gioiamo del nostro bene, siamo invidiosi del bene altrui, di quello che pensiamo sia il bene altrui, della felicità dell'altro. Quando vediamo che viene meno la felicità dell'altro, questo fatto che sia caduto in sciagura per noi è una grande soddisfazione. Godiamo più della sventura altrui. Questo è un personaggio della Divina Commedia che dice questo, una donna senese, dice: io ho goduto nella mia vita più delle sciagure altrui che non della mia fortuna. Concludo. Impegniamoci allora a non gioire mai del male altrui, impegniamoci sempre a gioire del bene. Possiamo gioire anche del bene che facciamo noi, stando attenti ad una cosa, alla presunzione e all'orgoglio. Ma soprattutto dobbiamo impegnarci a gioire del bene degli altri, della felicità degli altri, dei risultati degli altri, dei successi degli altri. Riflettete su questo. Quando noi stiamo male, troveremo tante persone disposte a farsi nostri compagni. Quando noi gioiamo, non sempre troviamo persone che gioiscono con noi, perché nel cuore dell'altro può nascere facilmente l'invidia. Allora impegniamoci noi ad essere capaci di gioire veramente e in profondità del bene degli altri.
Come sempre quando ascoltiamo le letture che ci sono proposte durante la celebrazione dei misteri del Signore, potremmo fare mille riflessioni, una diversa dall'altra, e dico proprio mille per dire mille, proprio una infinità di riflessioni si possono fare sulle letture, e anche oggi con queste tre letture potremmo iniziare discorsi che ci terrebbero qua ore e ore. E allora, non potendo star qui se non per il solito tempo, prendo una riflessione fra le mille. Ne prendo una. Gesù torna a Nazaret come predicatore e come profeta che compie grandi miracoli. Ma Gesù, prima di tornare come predicatore e come profeta, aveva vissuto la sua fanciullezza a Nazaret, aveva vissuto la sua giovinezza, era un giovane del paese, diciamo pure alla buona, un giovanotto fra i tanti nel paese. E nessuno si era accorto di lui, nessuno pensava: costui è veramente un personaggio grandissimo, nessuno l'aveva pensato. Ora torna, parla, non viene accettato, viene rifiutato, e la stessa cosa che abbiamo ascoltato per Geremia nella prima lettura. Il Signore dice al profeta: tu parla e non aver paura, se non ti ascoltano, tu parla. Tu però devi farti forte parlando, anche se non ti crederanno. Ma ho detto appunto che scelgo una riflessione fra le mille. Mi viene in mente, tornando a Gesù che parla e non viene capito, che Gesù ha fatto 30 anni la vita di Nazaret come tutti gli altri, senza nessuna cosa straordinaria, come tutti. Entrava in sinagoga ogni sabato, come tutti godeva la festa di Pasqua andando fino a Gerusalemme, aveva un suo lavoro e, diciamo, morto Giuseppe, veniva chiamato lui il carpentiere, il lavoratore del legno nel paese, uno qualsiasi. E Gesù ci dice oggi: non di fare i predicatori, potrebbe dirci anche questo, se io facessi passare i 1000 argomenti possibili da trattare. Penso oggi di prendere il suo silenzio come esempio da ricopiare, come figura di questo giovane, di questo uomo, fra gli altri, che non dice chi è, non fa discorsi superiori a quelli che tutti facevano. Uscendo dalla sinagoga ogni sabato, chissà quanti commenti si sono fatti. Dai Vangeli non risulta che Gesù abbia detto qualcosa di particolare nel suo paese, dopo un sabato, dopo una festa, non si sa nulla. Era sottomesso a Maria e a Giuseppe e faceva la vita che facevano tutti. Ecco, se ci venisse chiesto di fare cose grandi, diremmo la gran parte, ma io non sono preparato. Ma se il Signore ci chiede, fai la vita del bravo cristiano, del vero cristiano, ancora dovremmo dire, Signore, mi stai chiedendo una cosa che dovrei essere capace di fare, in verità non sono preparato a fare neppure questo. Però il Signore ci dice, fa lo stesso, vai avanti, un po' come ha detto a Geremia, il grande profeta, tu parla, anche se nessuno ti ascolta, tu parla. A noi è chiesto di vivere nella semplicità quella vita che viviamo. Oggi propongo come altro modello, ma non vi faccio una terza lettura, un frate che nel mio girovagare ho incontrato quando giravo 50 anni fa, così alla buona, tra i Rom che incrociavo, tra i Sinti. Ho incrociato anche degli ombrellai, significa gente che girava per i paesi con un carrettino, dormivano per terra, come i Rom di allora, come i Sinti di allora, e si mischiavano. E li vedevo, ah, questi sono gli ombrellai, parlavano un linguaggio proprio, praticamente il dialetto della loro zona dalla quale provenivano. Tra questi, ripeto più chiaramente, non zingari, è venuta fuori una vocazione, vocazione alla vita religiosa francescana, al sacerdozio, è venuto fuori fra il defunto, che qui su un'immaginetta scrive figlio di Irene Ombrellara, uno qualsiasi, venuto fuori senza l'aiuto di nessun sacerdote, nessuna suora, nessun cristiano specializzato, uno qualsiasi. Adesso è già più vecchio di me, era a Venezia, nell'isola che è il cimitero, nell'isola dei morti. Poi scarsità di frati, lo hanno mandato a Mantova e adesso è in convento a Mantova. Per la Pasqua dell'anno scorso ha diffuso un volantino, mi ha impressionato fortemente, parla del silenzio, per questo l'ho agganciato a Gesù, che per 30 anni fece silenzio a Nazaret. È intitolato Ma Gesù taceva, ripeto, non ve li leggo tutti, non voglio fare la terza, la quarta lettura, ve ne leggo uno o due di questi sei pensieri molto forti. Il silenzio è mitezza. Quando non rispondi alle offese, quando non reclami i tuoi diritti, quando lasci a Dio la difesa del tuo cuore, il silenzio è mitezza. Altro pensiero fortissimo, quando non divulghi le colpe dei fratelli, quando perdoni senza indagare nel passato, quando non condanni l'errore altrui, ma intercedi nell'intimo, il silenzio è misericordia. E così via, ma mi fermo perché ho detto che non voglio fare la quarta lettura, ma mi viene una gran voglia di leggere tutto. Un fraticello sconosciuto, venuto dal nomadismo, il più sconosciuto nomadismo, fosse uno zingaro oggi sarebbe già in vista, ma di questi veramente adesso gli ombrellai non ci sono più, si sono fatti le industrie, sono diventati capitalisti, però quando li conoscevo io erano ridotti proprio al nulla per il mondo. Ripeto, avevano un carrettino e dormivano per terra. Ecco, il Signore ci può chiedere di essere più silenziosi in questo mondo nel quale si fa un gran fracasso, una cosa dopo l'altra, una notizia dopo l'altra. Imparare ad essere silenziosi, ad essere buoni, pazienti, umili, sto solo leggendo i titoli, ad avere una gran fede e a praticare la vera adorazione. Leggo l'ultimo. Quando abbracci la croce, senza chiedere perché, il silenzio è adorazione. E mi viene in mente ora, ma concludo, la reazione di qualcuno credente di fronte al terremoto di Haiti, qualcuno missionario che vive là, ma Signore, con così grande povertà ci mandi anche questa prova, superato il momento della domanda difficile, nella fede, quando abbracci la croce senza chiedere perché, il silenzio è adorazione.
Preghiamo il Padre che ha mandato suo Figlio in mezzo a noi per farci conoscere la sua volontà. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Ti preghiamo, Signore, per tutti i malati di lebbra, affinché possiamo riscoprire la propria bellezza senza essere esclusi dal resto del mondo. Preghiamo.
Ti vogliamo pregare, o Signore, per tutti noi bambini e ragazzi, perché possiamo sempre saper essere gentili con le persone meno fortunate di noi e poter aiutare nel nostro piccolo chi ne ha bisogno. Preghiamo.
Per i poveri.
Preghiamo.
Per i morti.
Preghiamo.
O Gesù, ti preghiamo affinché rendi la nostra vita una continua testimonianza di amore per te. Preghiamo.
O Gesù, ti preghiamo per la nostra missione popolare affinché possa essere un mezzo per attrarre sempre più persone a te, per conoscerti meglio, preghiamo.
Per i bambini di Haiti.
Preghiamo.
Per la Chiesa, popolo dei profeti, perché seguendo le orme del Signore, annuncia a tutti i popoli la gioia della salvezza e la speranza della fede. Preghiamo.
O Signore Padre Santo, che in Cristo Gesù ci ha insegnato la via della fedeltà alla propria vocazione e missione, concedi a noi la grazia della perseveranza nel vivere il comandamento della carità, onde meritare la ricompensa eterna. Per Cristo nostro Signore.
Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile di salvezza, la vera fede si estenda sino ai confini della terra. Per Cristo nostro Signore.
Se sarete poveri nel cuore, beati voi, sarà vostro il regno di Dio Padre.
Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Se sarete voi che piangerete, beati voi, perché un giorno vi consolerò.
Nel nome di Gesù Signore, andate in pace.
Beati voi, beati voi.
Se sarete miti verso tutti, beati voi, erediterete tutto il mondo. Quando avrete fame di giustizia, beati voi, perché un giorno io vi sazierò. La miseria.